Thank you. Grazie. Buona giornata a tutti. Questo è il giorno del Signore. Anche domani è il giorno del Signore. Anche ieri era il giorno del Signore. I nostri giorni sono del Signore, perché noi siamo in Cristo. Amen. Siete vivi? Cos'è vivo in voi? Ah, occhio, eh. Se non c'è lo Spirito, tu credi di essere vivo. È lo Spirito di Dio che è dentro di noi, che fa vita, che dà vita, che ci insegna, che ci guida, che ci porta. E quando è ora, entriamo nell'eternità con Cristo. Amen. Alleluia. Facciamo un applauso a Gesù. Grazie Signore, grazie Gesù. E poi facciamo un applauso al nostro ospite, che adesso verrà. Un piccolo applauso, perché si lamenta. Si chiama Paolo, quindi c'ha già un nome biblico. Alleluia, gloria a Dio. E adesso, chissà, preparatevi, perché qui ci sono delle novità. Amen. Quindi Signore, ti ringraziamo per Paolo Baldari, pastore, alleluia, apostolo, non so se sei anche apostolo, lo sa il Signore, va bene? Quindi benvenuto qui, per favore, ti do il microfono adesso.
Buongiorno, buenos dias, good morning, buona ziwa, non so come si dice in ebraico, shalom, va bene, anche alleluia. E allora è una gioia poter essere di nuovo qui con voi, ed è una gioia poter riabbracciare Giorgio e Saia. Sono persone che fanno ormai parte del mio cuore, ed è bellissimo vedere che anche qui c'è il sole. Fino a giovedì, giù in Sicilia, che è quasi la terra più bella del mondo, che la più bella è la Campania, perché io sono napoletano, ma mia moglie è siciliana, quindi. E fino a giovedì abbiamo avuto 25 gradi. 25 gradi. Siamo quasi a Natale. Poi è cominciato a piovere, ma va bene. E allora, non so se c'è la possibilità di avere la diapositiva. È bellissimo avere dei momenti come quelli che abbiamo vissuto qualche minuto fa, quando si entra, grazie alla lode e all'adorazione, in questo clima meraviglioso della presenza di Dio. Io amo questa presenza. Cioè, non è che amo, io non posso fare a meno di questa presenza. E io ritengo, spero che siate d'accordo con me, che noi siamo stati creati per questo. Siamo stati creati per adorare. E nell'adorazione, durante il tempo nel quale noi siamo alla presenza di Dio, ma che c'è la vera presenza di Dio, noi realizziamo il proposito per il quale siamo stati creati. E non comprendo, adesso non lo comprendo, prima non lo sapevo, come fanno le persone a vivere senza la sua presenza. Cioè, ti manca il meglio della vita. Come ha detto prima il nostro caro Giorgio, chi c'è in te? Noi possiamo vivere una vita biologica, la viviamo, anche sotto il profilo psicologico, ma esiste una dimensione vitale che va ben oltre, che è quella dello spirito. E l'uomo separato da Dio ha uno spirito morto, insensibile, che non riesce a percepire la presenza di Dio. E se non percepisce la presenza di Dio, è separato dalla fonte di vita, è separato dalla fonte della gioia, è separato da quella che è la cosa più meravigliosa, bella, incredibile che Dio ha messo a nostra disposizione, che è se stesso. Perché io ritengo che il desiderio maggiore di Dio sia sempre stato quello di essere uno con noi, di avere questa intimità, questa possibilità di comunicare cuore a cuore, spirito a spirito, con le creature che Lui ha creato e che ama, ma anche perché Lui vuole essere amato, perché un padre, e Dio è tale, perché ha un cuore di padre, vuole dei figli che lo amano, ma è anche disposto, anzi lo ha dimostrato, che è disposto a far tutto pur di dimostrarci il suo amore. Amore che noi dovremmo imparare a ricambiare stando alla sua presenza. Io e mia moglie adesso abbiamo la libertà di farlo, grazie a Dio. Ogni mattina ci svegliamo e abbiamo almeno un'ora, a volte un'ora e mezza, quando riusciamo anche due ore, che usiamo solo per cercare la sua presenza, parlando in altre lingue, adorando, facendo la Santa Cena. Noi facciamo, proviamo a fare la Santa Cena tutte le mattine, e ogni mattina c'è questa nuova energia, questa nuova forza, questa nuova grazia che Dio mette a nostra disposizione e che troviamo alla sua presenza. E non voglio criticare nessuno, ma voglio dire questo per incoraggiare. Purtroppo diverse realtà ecclesiali che abbiamo in Italia, diversamente da voi, non hanno ancora veramente compreso il perché della musica, della lode, dei canti, e viene fatta più come una forma di performance canora piuttosto che come un tentativo di entrare alla sua presenza. Mentre invece Dio desidera adoratori. E l'adorazione non è qualcosa... Questo non è il mio messaggio, questo è semplicemente una parentesi. L'adorazione non è un atto obbligatorio, ma è una disposizione del cuore. Non è qualcosa che tu fai in un momento perché sei coinvolto durante un culto e canti e adori o pensi di adorare, perché l'adorazione è uno stile di vita. E lo sei, tu non lo fai, tu lo sei, ma se non lo sei non lo puoi fare. E lo sei, se lo sei, a casa tua, sul posto di lavoro, per strada, anche in chiesa. Siete d'accordo con me? Quindi adorare è il modo nel quale noi esprimiamo la nostra vera natura come figli di Dio quando siamo alla sua presenza. Ma senza la sua presenza il nostro radunarci assieme non avrebbe senso. Sarebbe un club, sarebbe qualcos'altro, ma non quello che Dio desidera. E quindi, diversamente da, sapete, in 42 anni ne ho viste di cotte, di crude, e abbiamo avuto più di 30 anni di esperienza di pastorato, ci sono persone che, pur essendo definendosi credenti, vengono più tardi in chiesa, così evitano la lode e l'adorazione. Come se fosse un appendice inutile, come se fosse un tempo perso. E non hanno invece compreso la preziosità di questo tempo nel quale si riesce a realizzare questo clima, no? È come se, noi come, noi entriamo in un'altra dimensione. Una dimensione che è la dimensione dello spirito, il regno dello spirito. E quando sei in quella dimensione, tutto può accadere. Ed è in quella dimensione, nella dimensione dello Spirito, che accadono miracoli, che i doni dello Spirito vengono attivati. Perché i doni dello Spirito sono dello Spirito, non sono della carne. e non possono manifestarsi mentre siamo in una condizione o in una dimensione carnale, ma si manifestano, si attivano quando siamo in una dimensione spirituale. Per questo dovremmo ricercare del continuo la sua presenza, coltivare, come dice la Bibbia, coltivare la sua presenza. Io sono un coltivatore diretto della sua presenza. Dal produttore al consumatore. Amen. Bene, chiusa parentesi. Mi sto dedicando ultimamente soprattutto come editore e scrittore alla pubblicazione di buoni testi, di buoni libri, sia scritti da me e anche da altri fratelli, altri pastori, in modo tale che il livello di cultura biblica possa essere in questa nazione un tantino evoluto, ok? Fare in modo che le persone attraverso la lettura, non solo della Bibbia ma anche di buoni testi biblici, libri biblici, dove ci sono testimonianze, teologie, eccetera, possano avere la possibilità di comprendere delle dinamiche spirituali importanti. E a parte i libri cartacei, che io amo, ho più di 2000 libri nella mia libreria, 70% di questi libri in lingua inglese perché in italiano c'è poco, oppure in lingua spagnola e anche in lingua italiana, ho letto tonnellate di libri, ho ascoltato tonnellate di predicazioni, insegnamenti, conferenze, eccetera, e ritengo, o spero di aver capito qualcosa. E quello che abbiamo, io e altri ministri, compreso, ci piace metterlo a disposizione, in modo tale che altri possano essere edificati, benedetti, ottenere rivelazioni. Perché io ritengo che la vera ricchezza di un uomo o di una donna di Dio non sia tanto il denaro, quanto la quantità e la qualità delle rivelazioni che permettiamo allo Spirito Santo di mettere nella nostra vita, nel nostro cuore. Infatti la conoscenza per rivelazione è sicuramente migliore e maggiore della conoscenza per intelligenza artificiale. E io non mi preoccupo molto dell'intelligenza artificiale, mi fa più paura la deficienza naturale. Quella mi spaventa. E quindi vogliamo provare ad evolvere questa nostra condizione. Avevo detto, Pablito, dove sei? No, Pablito, Pablo, no, non tu, l'altro Pablito, quello della libreria. Eccolo là. Io chiamo Pablito anche lui. Voglio ringraziare Pablito, quello vero argentino, e sua moglie Martina, insieme a Manuel, che mi hanno accompagnato stamattina. Grazie ragazzi. E il caro Stefano e sua moglie che mi hanno ospitato e ieri hanno provato a farmi mangiare molto. Volevo farvi vedere un attimo il QR e il link dove potreste, se volete, entrare nella pagina Telegram che ho creato per presentare i libri che vogliamo in qualche modo. Non è completa, dobbiamo mettere ancora altri libri, c'è la presentazione dei libri, tutti quelli che volete con il QR, con il link potete accedere, potete vedere le varie pubblicazioni, soprattutto in formato digitale, perché ultimamente il formato digitale sta sicuramente prendendo il posto di quello cartaceo, è molto più facile portarlo nel PC, portarlo nell'iPad, nel telefono, e quindi puoi leggerlo dappertutto. Siete pronti per la parola di Dio? Grazie Pablo. Bene. Dite con me, grazie Padre, che anche questa mattina la tua parola, come un buon seme dal cielo, verrà seminata nel mio cuore, che è un buon terreno, pronto ad accoglierla, affinché tu possa comunicarmi rivelazioni utili per la mia crescita, per la mia formazione, per il mio equipaggiamento, per la mia salvezza, per la mia guarigione e per tutti gli altri benefici che tu hai realizzato per me in Cristo Gesù. Grazie Padre. Amen. Amen. C'è un applauso a Gesù e poi vi potete sedere. Gloria a Dio. Grazie. Grazie caro Giorgio per la possibilità di condividere. È un piacere. Allora, stamattina voglio leggervi alcuni versi e parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, spero che sia così anche per voi. E se io vi leggessi due versi della lettera ai Romani, capitolo 1, versetti 16 e 17, dopo di averli letti vi farò una domanda, ok? Rispondete pure tranquillamente, senza problemi, non è un esame, non vi metterò il voto. Però lo leggo, leggo questi versetti dalla mia versione della lettera ai Romani, perché grazie all'intelligenza artificiale che io uso, ho avuto, e tutti quanti noi abbiamo, la possibilità di andare a leggere e quindi fare la traduzione dal greco originale e anche dall'ebraico originale, in modo tale che possiamo avere la possibilità di comprendere quello che veramente all'inizio l'autore, quindi Paolo, Pietro, Giovanni, Marco, Luca, eccetera, intendevano comunicarci attraverso le loro lettere, le loro parole. Quindi io leggerò Romani 1, 16, 17 da questa versione che ho realizzato, ho impiegato più di un anno di lavoro per realizzare questa versione, che è una versione filologica, empatica, ontologica. Non spieghiamo questi termini, non è il caso, ma ascoltate la traduzione. Paolo dice: io non mi vergogno di questa buona notizia, perché attraverso di essa si rivela la potenza viva di Dio per la salvezza completa di chiunque crede, prima al giudeo e poi anche alle altre nazioni. Infatti, nella buona notizia si rivela la giustizia che Dio dona, non una giustizia guadagnata con i meriti, ma quella che Dio offre gratuitamente, giustizia che si riceve per fede e porta ad una fede sempre più profonda, come dice la Scrittura: chi è reso giusto dalla fede vivrà. Mi piace questa traduzione, è più comprensibile, vero? Ma secondo voi l'argomento intrinseco in queste parole qual è? Di che cosa parliamo? Forte, dillo forte.
Fede.
Fede. Altri? Salvezza, Vangelo?
Grazia.
Giustizia?
Grazia.
Eccolo là, siciliano, ci ha trovato. Stiamo parlando di? Vita. Tutte queste cose, la giustizia, la fede, la grazia, eccetera, Dio ce le ha donate per fare in modo che noi possiamo vivere una vita secondo quello che è il disegno divino, secondo quello che è il proposito per il quale Dio ci ha creati. Quindi non una subvita, non una pseudovita, ma una vita reale. Quando Gesù è venuto, 2000 anni fa, e grazie a Dio che è venuto, lui ha detto delle cose molto importanti che a volte non sono comprese. E nel capitolo 10 di Giovanni, Gesù ha identificato il motivo per il quale è venuto. Io sono venuto per darvi la vita e darvela in maniera esuberante. Quanti state vivendo una vita esuberante? Esuberante significa traboccante, significa oltre i limiti. State vivendo, se non stai vivendo questa vita esuberante, ancora non hai realizzato il desiderio di Dio per te. Dio desidera che tu abbia, che tu vivi una vita abbondante, esuberante, oltre i limiti, una vita benedetta, una vita che non rappresenta quello che il mondo vive, ma una vita che rappresenta la qualità di vita di Dio. Lo vedremo meglio. E quindi bisogna uscire fuori dalla mentalità della sofferenza, che è una mentalità che purtroppo ci è stata lasciata in eredità da tante derive spirituali che non hanno nulla a che vedere con il desiderio del cuore di Dio. L'entusiasmo sta un po' migliorando, ma ce ne vuole di strada ancora. Beh, qua siamo al nord. No, qua siamo in una succursale del regno di Dio. Quindi non è nord e sud. Amen. Sapete che significa entusiasmo? Chi mi dà una definizione di questo termine, entusiasmo? In Dio, esatto. En teos. In Dio. O Dio dentro. Quanti avete Dio dentro? Ma dal vostro atteggiamento sembrate più battezzati nel succo di limone. Quindi se tu hai Dio dentro, dovresti dimostrarlo con l'entusiasmo. Facciamo un altro tentativo. Se tu hai Dio dentro, dovresti dimostrarlo con
l'entusiasmo.
Datemi una dimostrazione dell'entusiasmo. Gloria a Dio. Già stiamo migliorando, dai. Già sembra una succursale migliore del regno. Quindi parliamo di vita. Qual è l'argomento? Vivrà. Come vivrà? Vivrà per fede. Non per la fede del pastore. Quello va bene all'inizio, quando hai bisogno, essendo un neonato in Cristo, che qualcuno ti prepari il biberon, ti cambi il pannolino e ti aiuta a crescere. Ma bisogna maturare e arrivare al punto in cui ognuno di noi personalmente sarà in grado di vivere per la sua fede. Infatti Dio ci ha donato una misura di fede. Dio ha fatto in modo che nel momento in cui siamo nati di nuovo, abbiamo gustato la nuova nascita, nella nuova nascita, che è un pacchetto completo di benedizioni che Dio ha messo a nostra disposizione, è presente una misura di fede. Ognuno di noi che è nato di nuovo già possiede, ha già ricevuto questa misura di fede. Tu non puoi dire non ho fede, perché Dio ti ha già donato una misura di fede. E questo lo trovi scritto nella lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12. Solo che questa misura di fede che Dio ci ha donato, noi dobbiamo imparare ad usarla, in modo tale che possiamo avere uno stile di vita di fede. Dobbiamo uscire dalla modalità fede per la crisi per entrare nella modalità fede come stile di vita. Molte persone sono abituate ad avere la fede come se fosse una riserva da utilizzare solo nel momento in cui ci sono dei problemi, ma non è questo quello che Dio desidera. Dio ci ha dato una misura di fede in modo tale che noi possiamo vivere uno stile di vita di fede, così come vivere uno stile di vita di adorazione. Ma come si fa a vivere uno stile di vita di adorazione senza la fede? O come si fa ad avere fede senza adorare? Le due cose si equivalgono. Quindi questa misura di fede non la chiudere nel cassetto. Usala. Altrimenti è come avere denaro in banca e vivere una vita da pezzenti. Non so se rendo l'idea. Questo stile di vita di fede ci mette in grado di andare oltre le sfide e le problematiche che la vita, giorno dopo giorno, ci presenta. Tutti quelli che viviamo in questo mondo sappiamo che prima o poi arriveranno dei problemi, anche la Bibbia lo dice, giorno malvagio, no? Di resistere nel giorno malvagio. E Satana si occupa di produrre questi giorni malvagi. Ma noi dobbiamo imparare a resistere in faccia al diavolo, stando fermi nella fede affinché Satana scappi via, con la coda fra le gambe. Perciò Dio ci ha dato uno scudo, che guarda caso è lo scudo della per poter spegnere tutti i dardi, tutti, tu, non uno sì e uno no, tutti i dardi infocati del nemico. E vivere una vita cristiana vittoriosa. Quanti siete abituati a vivere una vita cristiana vittoriosa? Beh, gloria a Dio! E dobbiamo fare in modo che questa vita cristiana vittoriosa possa essere uno stile di vita che serve a noi, ma che aiuti anche altri, come faceva Gesù, come facevano i discepoli, amen? Il problema per un predicatore non è non sapere cosa dire, ma selezionare quali sono le cose giuste da dire, che ci sono tante cose da dire, no? Ora, vorrei entrare nell'argomento. Vivere per fede. Come figli di Dio, forse ve ne siete accorti, non siamo esentati dall'affrontare problematiche, difficoltà, malattie, situazioni un po' scabrose, eccetera. Però la misura di fede che Dio ci ha donato è tale ed è utile ed è sufficiente a far sì che tutte le problematiche siano risolte nel nome di Gesù. Infatti, prima Giovanni capitolo 5 dice che quello che ci mette in grado di vincere il mondo è la nostra fede. Questa è la vittoria, la nostra fede. Ovvero la nostra fede ci mette in grado di ottenere la vittoria in confronto a tutte le problematiche che il mondo ci offre. È una buona notizia! Bene. Arriviamo al combattimento della fede. Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 12. Dice, combatti il buon combattimento della fede. E poi dice, quello che ci riguarda di più, afferra la vita eterna, alla quale sei stato chiamato, e in vista della quale facesti quella bella confessione alla presenza di molti testimoni. Già questa versione è utile, ci aiuta a capire delle cose, ma vorrei leggere lo stesso verso dalla versione The Passion, la TPT, che lo dice ancora un po' meglio. Combatti con fede per il premio del vincitore. Vedete come cambia? Combatti con fede per il premio del vincitore. Stendi le mani verso la vita eterna alla quale sei stato chiamato. E riguardo alla quale hai fatto la buona confessione davanti alla moltitudine di testimoni. Ce n'è ancora un'altra, la Complete Jewish Bible, cioè la Bibbia giudaica completa, che dice combatti il buon combattimento della fede e impadronisciti della vita eterna. Questa è quella che mi piasce di più. Impadronisciti della vita eterna alla quale sei stato chiamato quando hai testimoniato così bene la tua fede davanti a molti testimoni. Quello che qua la Bibbia sta cercando di dirci è che grazie alla nostra fede noi abbiamo la possibilità, l'opportunità di impadronirci, di stendere le mani e di afferrare la vita eterna, quella vita eterna alla quale Dio ci ha chiamato. È una chiamata, fate attenzione, non è un optional, non è qualcosa che è riservato solo per alcuni, è una chiamata divina che Dio mette sulla nostra vita. Qual è questa chiamata? Impadronirci della vita eterna. Quindi se tu non collabori con Dio, non impari a collaborare con lo Spirito Santo, tu non potrai mai veramente impadronirti di questa vita eterna. È una chiamata da parte di Dio che richiede la nostra personale collaborazione di fede. Ma quando impariamo a collaborare con Dio mediante l'uso della nostra fede, perché senza la fede è impossibile piacere a Dio, e chi si accosta a Dio deve credere che Egli è il remuneratore di coloro che credono, allora riusciremo a impadronirci di questa vita eterna. Allora riusciremo a impadronirci di questa vita eterna. Però credo che ci sia qualcosa che dobbiamo dire, un po' di tempo da spendere su questo argomento. Per molti vita eterna significa morire e andare in cielo. Vero? È una reminiscenza, non è quello che la Bibbia sta cercando di dirci. Afferrare la vita eterna ha un significato molto più profondo di quello che siamo abituati a concepire. come vita eterna. E voglio aiutarvi a capirlo dal greco originale. Ok, ci siete? Ora studieremo il greco. Io la notte russo, ma è il giorno greco. Note filologiche. Il primo termine che incontriamo è agonizou. Dite agonizou. È il termine greco dal quale poi noi traiamo la nostra parolina agonizzare o agonia. Ok? Ma il termine significa qualcosa di diverso nel greco. Evoca la lotta che l'atleta fa per cercare di vincere la gara. E lo stesso termine che veniva usato per i gladiatori nel circo, per fare in modo che i gladiatori potessero ottenere la vittoria. Quindi agonismo, non agonia. Competere nella gara per riportare il premio, la vittoria. Questo è il combattimento della fede. Competere nella gara per fare in modo che possiamo riportare la vittoria, ovvero vivere una vita cristiana vittoriosa. Come quella che ha vissuto Gesù, come quella che hanno vissuto i suoi discepoli e come quella che dobbiamo imparare a vivere noi. Un'agonia nobile, quella della fede vissuta con tenacia. Un'altra frase, kalon, ton kalon agona, letteralmente la bella battaglia o la battaglia nobile. Il combattimento di fede è un combattimento nobile, bello, perché ci aiuta ad avere vittoria. Ok, kalon è la lotta che vale la pena di vivere. E poi il verbo più, uno dei verbi più importanti, epilabu. Tes aionus zoes. Il verbo epilabau dà l'idea di uno slancio fisico, come se io mi lanciassi per abbracciarti, per afferrare qualcosa. È come quando cade il cellulare per terra e tu provi a prenderlo prima che tocchi il terreno. Stai cercando di salvare qualcosa, lo stai afferrando. Questo è il senso di afferra la vita eterna. È un atto dinamico, è qualcosa che ti fa muovere. Non è un'aspettativa, sia fatta la volontà di Dio. Mi capite? È una forma attiva di collaborazione che noi facciamo nei riguardi delle promesse di Dio. Noi quelle promesse non le guardiamo, le afferriamo. La nostra fede è il braccio spirituale che afferra le promesse e le fa diventare realtà. Quindi è questo slancio, è una partecipazione attiva. Aionois ha un'ampia gamma nel Nuovo Testamento e il termine spesso è ambivalente e significa sia la qualità di una realtà che il tempo cronologico. Ma soprattutto voglio mettere in enfasi la qualità di una realtà, ovvero, in questo caso, la vita che rispecchia la qualità di vita di Dio. Quando Gesù disse, io sono venuto per darvi la vita, lui non usò il termine bios, ovvero vita biologica, e neanche usò il termine psiche o psiuche in greco, che significa psicologia, vita psicologica, no? La nostra anima. Ma il termine usato in greco da Gesù fu zoe, che non è lo zoo, ma zoe identifica la qualità che Dio stesso, di vita che Dio stesso vive. Dio è nervoso? È arrabbiato? È depresso? È malato? È preoccupato per il futuro? E così dovremmo essere? Anzi, togliamo il condizionale. Così dobbiamo essere noi, perché tale padre, tali figli. E noi dovremmo rispecchiare la qualità di vita di Dio, perché Dio l'ha reso possibile mediante questa chiamata. Siamo stati chiamati ad afferrare la vita eterna grazie a quella misura di fede che Dio ha messo a nostra disposizione. E poi l'ultima parte del verso che dice: homologesas ten kalen homologian. Parlo greco. Hai confessato la buona confessione. Omologia significa omologarsi, omologazione. Sapete, noi non possiamo guidare le nostre auto sulla strada se queste auto non fossero omologate, cioè sono in perfetta conformità con la volontà del governo. Ora noi dovremmo omologare noi stessi con la perfetta volontà del governo dei cieli. Come lo facciamo? Attraverso le dichiarazioni di fede. Noi omologhiamo il nostro modo di parlare con la parola di Dio, che è l'unica che esprime la verità in senso assoluto. Quindi noi ci omologhiamo con la verità. La parola di Dio è verità. Quindi piuttosto che parlare dei problemi, piuttosto che lamentarci, perché la lamentela è il modo in cui Satana si esprime, noi impariamo a parlare omologandoci alla parola, ovvero alle promesse, perché noi siamo stati resi partecipi della natura divina grazie alle meravigliose promesse che Lui ci ha donato in Cristo. Quante promesse ci sono nella parola di Dio? Quante? Qualcuno dice 7.000, è vero, ma io dico sono sufficienti a far sì che tutte le nostre problematiche siano risolte. Cioè Dio ha pensato a tutto, ragazzi. Non è che qualche nostro problema può trovare Dio impreparato. E lo Spirito Santo dice a Gesù: mamma mia, questa cosa io non ci avevo pensato. Questo ragazzo ha questo problema, non ho mai visto qualcosa del genere. Cioè Dio non viene colto impreparato. Ve ne siete accorti? Non è come quando Gesù disse allo Spirito Santo: vorrei andare a fare una vacanza. E lo Spirito Santo disse: e dove vorresti andare? Gesù disse: ma guarda, vorrei visitare Roma. E lo Spirito Santo rispose: sì, sì, andiamo, non sono mai stato lì. Potete ridere, la battuta. Dai, la gioia del Signore. Il buon combattimento. Combattere il buon combattimento della fede è un'espressione che significa perseverare nella fede anche e soprattutto durante le sfide, seguendo gli insegnamenti di Cristo. 42 anni fa ho conosciuto Gesù, anzi l'ho conosciuto un po' prima, però non mi rendevo conto, ero troppo piccolo, avevo solo 5 anni, quando il dottore mi dichiarò morto di setticemia e disse a mio papà: ti preparo il certificato di morte perché tuo figlio questa notte non la supera. Sapete, le dichiarazioni mediche arrivano fino a un certo punto, ma l'ultima parola e quella notte io ho visto Gesù entrare nella mia stanza. È venuto vicino al mio letto, al mio lettino, e mi ha chiesto se io volevo essere guarito. E io ho detto sì. In effetti lui mi ha detto: vuoi stare bene? E io ho detto sì. In questi casi la risposta giusta è sì. E lui mi ha toccato il cuore, mi ha infilato la mano sotto il costato e mi ha toccato il cuore per 3 volte, e il giorno dopo io ero un bambino completamente sano. Dico questo per la sua gloria e anche per testimoniare delle cose meravigliose che lui fa. E sapete, nella mia famiglia nessuno era salvato nel senso in cui noi oggi riteniamo giusto essere salvati. Le mie nonne pregavano a San Gerardo, San Ciro, San Gennaro, ma chi è entrato nella mia stanza è stato Gesù. Poi dopo, all'età di 23 anni, lui è venuto a riscuotere ciò che era suo. E io a 23 anni ho ricevuto Cristo nella mia vita come mio personale Signore e Salvatore, e lì la mia vita è stata completamente trasformata. E all'inizio, il primo anno della mia conversione, noi eravamo abituati, io e alcuni amici miei credenti, che ci recavamo a Piazza Garibaldi verso le 10-11 di sera, dove c'era un altro fratello che faceva il parcheggiatore notturno. Lì nel mezzo della Piazza Garibaldi di Napoli, dove c'era la stazione. Mangiavamo una pizza e poi iniziavamo a pregare, pregavamo tutta la notte fino alle 7-8 di mattina. E quando faceva freddo e pioveva, ci mettevamo in una macchina con il motore acceso, così che potessimo riscaldarci con la stufa, e pregavamo. Leggevamo la Bibbia, parlavamo insieme, ma soprattutto pregavamo. E una di queste notti, io ero seduto al lato destro della guida, dietro c'erano due fratelli e il fratello parcheggiatore era qui al lato guida. E stavamo pregando. E in quel periodo io soffrivo da anni di dolori articolari, reumatismi, che mi facevano stare male. E mentre stavamo pregando quella notte, sento lo Spirito Santo dirmi nel mio cuore: cosa vuoi, Paolo, cosa vuoi che io faccia per te? E ho detto: Signore, mi piacerebbe che tu mi guarissi da questi reumatismi, questi dolori che mi fanno stare male. E lo Spirito Santo mi disse: bene, come tu mi hai chiesto, io stasera ti guarisco. Ma sappi che Satana tornerà e cercherà di farti credere che non sei stato guarito, mettendoti addosso gli stessi sintomi che tu hai provato fino ad ora. Cioè, quando questo accadrà, tu non devi fare altro che alzare le tue mani e ringraziarmi per il fatto che io ti ho guarito. Ebbene, sapete che è successo? Che i dolori non sono andati via, anzi, sono aumentati. Per circa un mese, 40 giorni, io ho avuto costanti dolori reumatici, forti. Ma ogni volta che questo accadeva, io alzavo le mani e cominciavo a dire: grazie Gesù che tu mi hai guarito, grazie Padre che per le piaghe di Gesù io sono stato sanato. Bene, dopo questo periodo di tempo di prova della mia fede, i dolori sono completamente spariti. Non li ho mai più avuti. Questa è la prima lezione di fede che ho imparato dal Signore: restare fermi nella fede anche quando tutto sembra essere contrario. Questo è il buon combattimento della fede, che tu rimani fermo nella fede anche se i sintomi, il dottore, tua suocera ti dicono che non è così. È una delle difficoltà che a volte come cristiani incontriamo, è che non ci viene insegnata la giusta cosa. Ma che voi siamo in questo mondo. Certo che siamo in questo mondo, ed è proprio in questo mondo che dobbiamo imparare a combattere il buon combattimento della fede. Se voi mi chiedesse: secondo te qual è la miglior descrizione della fede? Come potresti definire la fede in un'unica frase? Io risponderei: prendere Dio in parola. Se Dio lo dice. No, ma forse Dio intendeva dire qualche altra cosa. Quindi Dio si è espresso male. Come la profezia di un fratello: una volta un fratello in un'assemblea si alzò e cominciò a dire: fratelli, il Signore dice, come ai giorni di Mosè, Dio mandò il diluvio. Poi si accorse dell'errore e fa: Dio, l'Eterno, si corregge. Non era Mosè, era Noè. Quindi la miglior definizione per la fede è prendere Dio in parola. Se Dio dice che tu sei guarito, e allora noi dobbiamo omologarci dichiarando quello che Dio ha detto di noi. Perché io sono quello che Dio dice che io sono. Io possiedo, tu possiedi quello che Dio dice che tu possiedi. E tutto quello che non si armonizza con le dichiarazioni e le promesse di Dio sono bugie del diavolo. Thank you, Jesus. Ora comincio a predicare. La battaglia della fede è un mezzo attivo attraverso il quale noi ci appropriamo delle promesse in modo che possiamo vivere la qualità di vita che Dio desidera per noi e che ha già reso disponibile in Cristo. Lo devo ripetere. La battaglia o il combattimento della fede è qualcosa che ci permette, se noi lo facciamo in maniera attiva, partecipiamo con la nostra fede, ci permette di appropriarci delle promesse. Amen. E fare in modo che possiamo vivere una qualità di vita divina che Dio ha già messo a nostra disposizione, ha reso possibile in Cristo, attraverso la sua crocifissione, morte, sepoltura, resurrezione, ascesa al trono dei cieli. Perché Gesù è il sommo sacerdote della nostra professione o confessione di fede. Che significa sommo sacerdote della nostra professione o confessione di fede? Che Gesù sta attento a quando noi facciamo delle dichiarazioni mediante le quali proviamo ad appropriarci delle sue promesse. E quando noi dichiariamo ciò che è in accordo alla parola di Dio, Gesù in qualità di sommo sacerdote manda ad effetto le sue promesse e le realizza nella nostra vita. Wow! Wow! Questo per dirvi che è arrivato il tempo di smetterla di vivere una vita cristiana come accattoni. Dio vuole responsabilizzarci. Dì alla persona che è al tuo fianco, Dio vuole responsabilizzarti. Non ci vuole più trattare come bambini, sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, ma vuole che siamo stabili, che abbiamo un'identità di figli stabili sulla fede, sulla sua parola, che credono in Lui, che prendono Dio in parola. E poi possono diventare, a loro volta, delle dimostrazioni tangibili di questa vita eterna che Dio ha messo a nostra disposizione, che non è, ripeto, una vita eterna che accadrà nel momento in cui moriamo, ma vita eterna, Zoe, identifica piuttosto la qualità di vita. Qualcuno diceva in prima Giovanni, diletto, io faccio voti, che tu prosperi in ogni cosa. Che bello questo. Prosperi in ogni cosa e stii sano, oppure goda di ottima salute, goda di ottima salute, così come prospera l'anima tua. Quindi c'è una triplice prosperità, anzi anche di più, del fisico, dell'anima, dello spirito e di tutto quello che Dio ha messo a nostra disposizione. Wow, c'è un applauso a Gesù. Non so se il tempo è giunto al limite, se abbiamo altro tempo. Dimmi tu, Giorgio, che io posso andare avanti. La differenza sostanziale tra il vecchio patto e il nuovo patto, che per me è fondamentale comprendere questa sostanziale differenza. Per questo ho scritto un libro di 288 pagine, facile da leggere, soprattutto in Italia. E facciamo la confessione di fede ogni tanto, no? Dove parlo appunto delle sostanziali differenze che passano tra il vecchio e il nuovo patto, perché il vecchio era regolato dalla legge, mentre il nuovo è fondato sulla grazia. ma molti ancora non sanno distinguere tra legge e grazia e fanno confusione e vivono una vita cristiana come gli ebrei di 2000 anni fa e cercano di guadagnarsi qualcosa da Dio facendo i bravi, comportandosi bene. Ora, non è sbagliato comportarsi bene. Io provo a comportarmi bene. Ho detto ci provo, non è che sempre ci riesco. Diversamente da voi che siete perfetti. Scusate. Ma se così non fosse, la grazia non avrebbe senso. La grazia è paragonabile, se volete, a una specie di rete di salvataggio. Avete mai visto nei circhi funamboli che camminano sul filo d'acciaio con quel bastone per fare in modo che si tengano in equilibrio? Bene, se sbagliano e cadono, si sfracellerebbero al suolo, ma la rete li salva. Ora, la volontà di Dio non è quella che sbagliamo, cadiamo e ci rialziamo, sbagliamo, cadiamo e ci rialziamo e usiamo sempre questa rete di salvezza che è la grazia. Ma la volontà di Dio è che noi impariamo a camminare nella verità, ad essere un'espressione della verità. Perciò Giovanni dice, figlioletti miei che camminate nella verità, questa è la mia gioia, dice Giovanni, sapere che i miei figli spirituali camminano nella verità. E la verità è la parola. E quando tu cammini nella parola, non sbagli mai. Ma se dovessi sbagliare, e questo può capitare, non dovrebbe, ma può capitare, c'è questa rete di protezione, questa grazia, che non ti permette di sfracellarti al suolo. Ma devi rialzarti e rimetterti a camminare nella verità, che è la parola di Dio. Quindi il vecchio patto era imperfetto e transitorio, ma era la preparazione al nuovo patto. Ma nel vecchio patto, piuttosto che avere fede, bisognava avere obbedienza, obbedire a quelle che erano le regole del patto. E infatti c'è il capitolo 28 e 29, capitolo 28 e 29 del Deuteronomio, che parlano delle benedizioni e delle maledizioni che sono il risultato dell'obbedienza o della trasgressione alla legge. E ci sono 14 capitoli, 14 versetti che parlano di benedizioni e oltre 50 versetti che parlano di maledizione. Maledizioni che avrebbero colpito tutti coloro che si rendevano trasgressori della legge. Ci siete? Ora, la legge non serve a salvare. Dillo alla persona che è a tuo fianco. La legge di Mosè, la legge che Dio ha dato a Mosè, non serve a salvare. Infatti Paolo nella sua lettera ai Romani al capitolo 3 dice che ora, indipendentemente dalla legge, questo è un verso meraviglioso, indipendentemente dalla legge, cioè la legge non c'entra un tubo, la giustizia di Dio viene concessa per fede a tutti coloro che credono in Gesù. Quindi non è più il risultato della tua osservanza o obbedienza alla legge, ma è il risultato della tua fede in Cristo, che ha obbedito alla legge in misura perfetta come nostro sostituto. E noi purtroppo abbiamo, pastore ascolta questo, abbiamo trasformato, senza volerlo, in buona fede, la buona notizia che Dio ci ha donato in Cristo in una sorta di regole da rispettare per essere brave persone. Ora ripeto, non è sbagliato essere una brava persona, ma la salvezza non dipende da quello che fai o non fai, ma dipende da quello che credi. Dipende non da quello che noi facciamo, ma da quello che Gesù ha fatto per noi come nostro sostituto, e il risultato prodotto dalla sua perfetta obbedienza viene messo a nostra disposizione per grazia mediante la fede. Questa è grazia, questa è la dimostrazione dell'amore di Dio nei nostri riguardi, che ci dona qualcosa che non meritiamo, ma che ci dona per dimostrarci che ci ama. Anche perché altrimenti noi non saremmo mai stati capaci di farlo. Infatti la legge è pedagogica, è educativa, ci insegna qualcosa. Cosa ci insegna? Che da soli non ce la possiamo fare. C'è qualcuno che pensa diversamente? La legge pedagogica, nel senso che ci prende per la mano, come fa un buon maestro, un precettore, e ci accompagna da colui che ha il potere di salvarci. Quindi la legge ti sta dicendo: guarda che da solo non ce la fai. È quello che era impossibile alla legge realizzare, Dio lo ha realizzato per noi mandando il suo figliolo in forma umana, in modo tale che grazie alla sua obbedienza, grazie alla sua perfetta obbedienza, ma ci pensate, Gesù ha vissuto 33 anni e mezzo senza mai commettere alcun errore o alcun peccato. Nessun altro l'avrebbe potuto fare, né Mosè, né Noè, né io, né tu, solo lui. Perciò lui è l'oggetto della mia adorazione. Lui è il mio eroe. Lui è il mio esempio perfetto. Io so che senza di lui non potrei mai farcela. Perciò io lo ringrazio del continuo. Non solo per quello che lui ha fatto nel senso completo del termine, ma per quello che lui ha fatto personalmente per me. E sapete, io ho esordito dicendo in Romani 1, 16, 17, per la salvezza completa di chiunque crede. Nella traduzione classica originale non trovate per la salvezza completa, trovate solo per la salvezza. Perché ho aggiunto completa? Perché il termine soterion, che viene da soterologia, che è il termine greco per salvezza, intende una salvezza a 360 gradi. Non è soltanto riferita alla salvezza dell'anima, che quando moriamo andremo in cielo, non è quello. La salvezza completa intende salvezza per lo spirito, per l'anima, per il corpo, per le relazioni, per le finanze. Ogni cosa è sotto il potere di Dio. E questo potere Dio l'ha messo anche a nostra disposizione per fare in modo che noi possiamo vivere e manifestare una qualità di vita che va ben oltre il naturale, una qualità di vita soprannaturale. E io vorrei che questo potesse diventare il nostro stile di vita. Concludo dicendo questo. Avrete sentito parlare di quella frase che viene coniata, che significa tante cose, del già e non adesso. Ovvero, cosa significa già e non adesso? C'è un aspetto legale dell'opera di redenzione che Dio ha realizzato per noi in Cristo. Aspetto legale, ovvero tutto quello che Dio ha realizzato per noi in Cristo attraverso il suo sacrificio vicario, il suo sacrificio sostitutivo. E l'aspetto legale, cioè nessuno e niente lo può negare, né Satana, né io, né te, né la religione, cioè quello che Gesù ha fatto, la redenzione che Gesù ha compiuto è legale, è stata fatta, è stata realizzata in modo legale e vale per tutti, dovunque, in ogni tempo, perché è una redenzione completa, perfetta ed eterna, mediante la quale Dio è venuto incontro ad ogni nostro bisogno. Ma c'è un altro aspetto, che è l'aspetto pratico, ovvero quello che noi, come esseri umani, riusciamo a vivere riusciamo a ricevere di quello che Dio ha già legalmente realizzato per noi. E non sempre i due aspetti combaciano. La guarigione è un aspetto legale della redenzione, ma non tutti i cristiani sono guariti. La salvezza dell'anima è un aspetto legale della redenzione che Dio ha compiuto, ma non tutti gli uomini sono salvati. E quando qualcuno mi chiede: come mai, se la guarigione rappresenta la perfetta volontà di Dio per tutti gli uomini, non tutti sono guariti? Così come non tutti sono salvati. È la perfetta volontà di Dio che tutti siano salvati? Certo, la Bibbia lo dice, che è la volontà di Dio, prima Timoteo, che è la volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvati. Ma tutti gli uomini sono salvati? Perché? Ci sono diversi motivi. Numero uno, perché nessuno gli ha mai predicato il Vangelo, non sono stati esposti alla buona notizia. Ma altri invece l'hanno rifiutata. E andranno all'inferno non perché Dio li manda, ma perché loro lo hanno scelto. Perché il desiderio di Dio è che tutti siano salvati, nessuno vada all'inferno. Allo stesso modo, così come non tutti sono stati salvati, allo stesso modo non tutti sono guariti. Perché? Isaia dice: chi ha creduto alla nostra predicazione? Chi ha creduto? Ora la mia domanda per te stamattina è: hai creduto? In chi hai creduto? In cosa stai credendo? Sapete, la nostra fede è direttamente proporzionale alla rivelazione che abbiamo ricevuto di chi Cristo è e di quello che Lui ha compiuto per noi. La fede, la vera fede, non il consenso mentale. Attenzione, non commettete questo errore, perché una cosa è la fede, un'altra cosa è il consenso. Accondiscendenza mentale. Ma la nostra fede è il prodotto della conoscenza per rivelazione. La fede inizia quando si conosce per rivelazione chi è Cristo e cosa Cristo ha realizzato per noi. Ma senza questa conoscenza per rivelazione non si può veramente avere fede. La fede non è: ah, io ho creduto nel Signore. Ci sono molte persone che sono morte per fede, credendo di avere fede. Ma la vera fede è dal cuore, non è una questione mentale. La mente è importante se è rinnovata, ma la fede è dal cuore. E quello... La cosa che ho imparato, ho pregato per anni per questo, fate attenzione, dovreste pagarmi per questo, va bene? Ma siccome vi amo e amo i vostri pastori, stamattina ve lo dico in maniera gratuita. Qual è la chiave di volta che ci permette di far sì che l'aspetto legale della redenzione che Cristo ha compiuto per noi si manifesti in maniera pratica nella nostra vita? Quanti volete saperlo? Mi dovete invitare di nuovo. Vabbè, ve lo dico. Poi se volete mi invitate. Sarò ben contento di tornare con mia moglie questa volta. E stamattina non è qui con me perché mia nuora sta per partorire. Il settimo nipotino. Sì, no, no, aspettate, a febbraio c'è l'ottavo. A Sydney, in Australia. Dai, facciamolo bene questo applauso. Al Signore, gloria a Dio. La gioia del Signore è la nostra forza, amen. Guai a farci rubare la gioia. Io ho pregato per anni, ho detto: Signore, ma come si può fare in modo che questa meravigliosa redenzione, tutti i benefici che Dio ha messo, i favori, i benefici, le grazie, le promesse che Dio ha messo a nostra disposizione, si possono poi veramente realizzare in maniera pratica nella nostra vita? Come afferrare questa vita eterna? La fede, no? La fede è importante. Ma sapete, la fede non funziona se non attraverso l'aggancio spirituale con qualcuno che rende attiva la nostra fede, che la rende, la mette in grado di partecipare di queste benedizioni, che è lo Spirito Santo. Quindi la chiave di volta che permette, che fa sì che questa meravigliosa opera di redenzione che Cristo ha realizzato per noi si applichi in maniera pratica alla nostra vita, è la nostra comunione con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'esecutore plenipotenziario di tutte le promesse di Dio. E lui è ben contento di far sì che quelle promesse vengano realizzate nella nostra vita, perché ogni volta che questo accade, noi permettiamo allo Spirito Santo di glorificare Cristo. Cristo non è glorificato quando noi moriamo di malattia. Cristo non è glorificato come quando noi viviamo da pezzenti, da accattoni, o siamo depressi. Cristo è glorificato quando noi, mediante la nostra fede e la comunione con lo Spirito Santo, permettiamo a Gesù di raccogliere il frutto prodotto dal tormento dell'anima sua. Ovvero, Gesù, facciamo in modo che Gesù non sia morto invano. E non priviamo, non svuotiamo, come dice Paolo, la croce di Cristo del suo potere salvifico. Alziamoci per favore. Thank you Jesus. Vorrei che voi adesso chiudesse gli occhi, ma aprisse il cuore. E se possiamo avere un po' di adorazione, sarebbe bello. Chiudiamo gli occhi e riflettiamo su quello che abbiamo ascoltato. Sapete, lo Spirito Santo ha il suo sport preferito. Sapete qual è lo sport preferito dello Spirito Santo? Glorificare Cristo, innalzare Lui e fare in modo che quello che Cristo ha prodotto mediante la sua passione possa essere finalmente realizzato nelle nostre vite. Tre sono quelli che testimoniano nel cielo: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E questi tre sono uno. Ma noi non siamo ancora nel cielo, siamo qui sulla terra. E sulla terra tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua, ovvero la parola, e il sangue. E quando tu credi nel sangue che Gesù ha versato per fare in modo che quella barriera di separazione che ci separava da Dio venisse rimossa, in modo tale che noi potessimo essere riconciliati con Dio, essere di nuovo in una posizione di giustizia mediante la quale, giustizia attribuita per fede, mediante la quale Dio può finalmente essere uno con noi e condividere con noi tutto ciò che Lui è e tutto ciò che Lui ha. Lo Spirito Santo è contento. Lui è stato mandato per questo, non per farsi una vacanza a Roma, ma per far sì che noi possiamo essere depositari di tutte le benedizioni che Dio ha concesso a noi attraverso il sacrificio di Cristo. Che cosa dobbiamo fare per ottenerle? Avere fede e avere comunione con lo Spirito Santo. E mentre tu sei in comunione con lo Spirito Santo e la tua fede viene attivata, tutte quelle promesse si applicheranno, si realizzeranno nella tua vita e tu sarai in grado di vivere una vita cristiana vittoriosa nel nome di Gesù, afferrando la vita eterna che Dio ti ha donato in Cristo. Forte l'applauso, forte, 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 diamo gloria a Lui. Alleluia. Thank you Lord. Thank you Lord. Glory. Chiudiamo un attimo gli occhi, per favore. Voglio guidarvi in una semplice e breve preghiera. Sapete, non c'è bisogno di fare 20 giorni di digiuno per avere un atto di fede. Quando pregate, credete, e tutto quello che chiederete lo otterrete. Anche se sembra che non l'hai ottenuto, Dio non dice bugie. Se tu prendi la sua parola come l'ultima parola e credi nella sua parola, tutto quello che la sua parola dice si realizzerà in te. Per favore, alzate le vostre mani e dite con me: grazie Padre. Ma diciamolo sul serio: grazie dal profondo del mio cuore per tutto quello che tu hai realizzato e messo a mia disposizione in Cristo Gesù. Padre, io credo in Cristo, credo in chi Lui è e in cosa Lui ha fatto come mio sostituto, ubbidendo perfettamente a ogni richiesta di giustizia della legge, che Lui è stato crocifisso al posto mio, è morto al posto mio, è stato sepolto al posto mio ed è risorto in gloria ed è diventato il mio sommo sacerdote, il sommo sacerdote della mia confessione di fede. E Padre, io stamattina confesso, credendo col mio cuore, che tutto quello che tu hai realizzato per me in Cristo è la mia legale eredità e la ricevo ora nel nome di Gesù Cristo. E grazie allo Spirito Santo che in virtù della parola di Dio e del potere del sangue di Gesù applica tutte le benedizioni, le promesse e i favori divini alla mia vita. Le ricevo ora nel nome di Gesù Cristo. Dichiaro che sono riconciliato col Padre, che il Padre mi ama e non ha nulla contro di me. Io sono favorito da Dio, favorito nell'amato suo. Dichiaro che per le piaghe di Gesù io sono guarito, non sarò guarito, io sono guarito. E comando a ogni sintomo bugiardo di sradicarsi ora dal mio corpo e andare via. Sei illegale, non ti permetto di stare qui. Dichiaro, in virtù del potere del sangue di Gesù, che sono guarito, che sono perdonato, che sono liberato da ogni forma di maledizione, attiva o passiva, perché Gesù è diventato maledizione per me, affinché io venissi liberato da ogni maledizione, e ricevo invece la stessa benedizione di Abramo e la promessa dello Spirito nella mia vita, che mi equipaggia e mi potenzia per vivere una vita cristiana vittoriosa nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alleluia. Glory. Glory. Alleluia. Andate e siate più che vincitori nel nome di Gesù. Amen.